Radio Nuova Trieste presenta Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini.
Saluto a tutti quanti voi, siamo nell'angolo del verde insieme alle nostre amiche piante. La proprietaria della casa dove passo le mie vacanze in montagna durante l'estate ha un pezzo di terreno, non è tanto grande e lo adibisce ad orto. In realtà sono due strisce, cioè una striscia discretamente lunga e poi altre due piccole striscioline messe vicino. È una cosa abituale vedere questi pezzi di terreno coltivati in questo modo là dove abita la gente delle terre alte. Però non solo lei, anche in campagna. Quante volte vi ho raccontato del bellissimo e fertile orto della mia infanzia. E l'uso della terra in questo modo viene fatto anche da chi ha la possibilità di avere un po' di spazio verde intorno. E poi, tra l'altro, non esiste anche qui la bellissima proposta, offerta, o non saprei che altra parola dire, degli orti tergestini? Che cosa ci coltivava in quel posto? Quando sono arrivata ai primi di luglio erano già stati piantati radicchi e insalate di diverse varietà. Poi avevo visto dei piccoli germogli di zucchine. Non ricordo se era aglio o erba cipollina. E a questo punto la memoria ha cancellato la presenza di altre verdure, che pure certo ci saranno state. Il tutto era stato accuratamente coperto da teloni, creati appositamente e venduti nelle agrarie, per proteggere e difendere le proprie personali proprietà verdi dall'assalto dei passeri. Sono uccellini simpaticissimi, di un'intelligenza quanto mai sveglia e furba. Per loro, in quel momento, guardare, studiare i movimenti degli umani è quanto mai importante, se la finalità è la sbobba e se la hanno quasi a disposizione gratis della fatica di andare alla ricerca più lontano. I piccoli pennuti non si saranno certo lasciati sfuggire la situazione favorevole, non vi pare? Tanto più che il periodo tra la deposizione a terra e quella, diciamo, dei vegetali coincide proprio con il loro svezzamento. E farlo da adulti vi assicuro che è un affare estremamente faticoso e coinvolgente, che strozza quasi, lo metto tra virgolette, la vita dei passeri grandi. È vero che chi fa da sé fa per tre, ma voi andate a farglielo capire al cervellino dei piccoli ormai svezzati dal momento che è la pappa pronta. È molto più gustosa e soprattutto se la offrono i genitori. A questo riguardo, in un pomeriggio ho visto una mamma passero attorniata da ben 5 figlioletti che senza tregua le si avvicinavano col becco aperto in insistente richiesta di cibo. La poverina non sapeva dove spostarsi, dove andare per poter tirare un attimo il fiato. Richieste insistenti, a mio parere, perché guardandoli bene vedevo che le alette Il codino, il piumaggio, tutto era a posto. Ormai i passerottini, diciamoli così, figli, erano ben formati ed erano capaci anche di volare. Non solo, ma anche il becco presenta un aspetto caratteristico che è tipico dei nidiaci, non era più presente. Aveva la forma di un individuo adulto, seppur piccolo. Almeno uno di loro, dopo un poco, visto che non otteneva chissà che, ho visto sotto i miei occhi la mamma che in un attimo di disperazione sul marciapiede aveva trovato un sassolino e gliel'ha molto piccolo e gliel'ha ficcato in gola. Ma almeno uno di loro, dopo un pochino, ha capito che anche fare da soli non era poi così faticoso. E quando l'ho visto sbeccuzzare in autonomia una piccola fogliolina d'erba e dopo forse attirato anche dal movimento una piccola formica che cercava di scappare, non ho potuto trattenermi dal fargli un bel sorriso e dirgli «Ma bravo! È insomma la pigrizia!» Ma ritorniamo al nostro orto. Un lato del terreno poi era stato coltivato con alcune varietà di menta. La pianta viene utilizzata in modo vario, a scopi officinali dalla famiglia durante i mesi freddi dell'autunno e dell'inverno. E poi c'era una pianta, sarà il soggetto di cui vi parlerò, che aveva attirato la mia attenzione. Non era lì per decorazione del prato, ma dava l'impressione di essere ben curata per finalità che ignoravo. Non conoscevo né lei né queste, cioè quali proprietà potesse avere. Così sono andata a chiedere appena possibile. Era, mi è stato detto, l'estragone, a cui successivamente si è aggiunto quello di Artemisia. Per entrambi i nomi non mi risuonava molto in testa e gioco forza la curiosità di vedere di che cosa si trattasse è stato il passo successivo. Ma perché poi ve ne parlo? Perché è facile trovare pezzi di suoi rametti immersi in grappe e liquori, in periodi di vacanze e freddo, ma anche in altri momenti conviviali. E certamente li si potrà trovare durante i periodi delle vacanze invernali. Molte persone che se ne intendono utilizzano questi superalcolici per arricchire il caffè espresso oppure per metterlo sopra i dolci. E non solo, come vedremo. Il nome scientifico della pianta è Artemisia dracunculus L, famiglia delle asteracee. Quindi L vuol dire che anche in questo caso la specie è stata determinata dal Linneo. Allora, a questo punto mi sono chiesta, ma Artemisia era qualcuno? Il nome mi risuonava, però non sapevo bene se c'era qualche cosa di interessante. E ho trovato che si fa riferimento ad Artemide, dea greca della caccia, oppure alla parola greca Artemis, che vuol dire sano, facendo riferimento alle proprietà medicamentose di questa specie. Dracunculus, invece, è un aggettivo che ne definisce proprio di che tipo di pianta si tratta e viene dal greco draconic, cioè drago, più unculus, che vuol dire piccolo. Quindi è una pianta che è simile ad un piccolo drago o serpente. E a questo punto viene da chiedersi addirittura e come mai? Perché la forma del suo rizoma parrebbe simile a questo animalaccio. E queste notizie ci vengono da Plinio. Se però parliamo di serpente, allora l'attribuzione di questo nome è abbastanza centrata, perché Si tratta di una pianta di tipo cespuglioso, di cui vi dirò dopo. È una specie vegetale perenne che da adulta raggiunge il metro di altezza. Ha parenti vegetali di un certo rango, come l'assenzio, il carciofo e la camomilla, tutte specie che appartengono insieme all'artemisia, alla grande famiglia delle composite o asteracee, come si dice adesso. In Italia viene coltivata al nord e in Toscana ed in natura, allo stato spontaneo, è molto difficile da trovare. Per quale motivo? Perché la pianta non cresce dai semi, che sono sterili, per cui per averla e coltivarla bene bisogna dividere il cespo adulto in tante porzioni e questa frammentazione va fatta partendo dalla radice adulta. Ogni singola porzione rappresenta di conseguenza una piantina che poi deve essere messa a dimora. Di conseguenza, non avendo semi fertili, è necessario per poterla piantare andare da un vivaista che vende gli adulti. Bene, sono arrivata alla fine e vi auguro una buona settimana e un saluto con tanto affetto.
Radio Nuova Trieste ha presentato Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini.